Il fatto che Don Sergio, che è un giovane prete uscito dalla nostra comunità, tra alcune settimane parta per la Bolivia, ci ha suggerito di vivere questa nostra giornata missionaria ricostruendo un piccolo tratto del percorso del Vangelo e della Chiesa di Bergamo di questi anni. Don Sergio si unirà ad altri preti e cristiani di Bergamo che lavorano già nella chiesa di laggiù. Sapete che la chiesa di Bergamo da sempre esprime una forte attenzione missionaria, senza contare le centinaia di preti e di suore, di congregazioni religiose, di laici, in missione in tutto il mondo. Se ci riferiamo solo proprio ai preti di Bergamo, che sono in qualche maniera legati all'idea che la chiesa locale, che è qui a Bergamo, si assume in proprio la missione, sappiamo appunto che abbiamo una presenza significativa dal 1962 in Bolivia, in media 15-20 preti abbiamo giù, sono girati dentro 80 preti in questi 40 anni della Bolivia. Abbiamo una missione in Costa d'Avorio, 6 o 7 preti, e abbiamo aperto nel 99, in Costa d'Avorio siamo dal 76, e a Cuba, quando c'è stata quell'apertura di Fidel Castro, nel 99, quando è andato il Papa, Bergamo è andata con 2 o 3 preti a aprire proprio un primissimo discorso cristiano. Senza contare poi gli 11-12 preti che abbiamo in Europa con gli emigranti, che è un fenomeno che è stato e che è ancora nostro in parte, no? I nostri emigranti nei paesi europei sono stati seguiti da alcuni preti delle varie diocesi. E poi abbiamo una quarantina di preti in Italia, dall'Istituto Paradiso diocesano, che sono stati prestati, diciamo così, a diocesi più povere di clero, oltre ad avere una decina di vescovi missionari e nunzi. Ma noi appunto, tenete presente questa realtà missionaria proprio della Chiesa, no? Noi non siamo abituati solitamente che arriva il missionario di qualche istituto religioso, noi come Chiesa di Bergamo, perché la nostra parrocchia è una porzione di questa chiesa diocesana, abbiamo aperto delle missioni molto attive, molto significative, anche se piccole come numeri, vedete. La missione in Bolivia, questa è la prima cosa che mi suggestione, che mi pare così interessante comunicare alla comunità. La missione in Bolivia è partita con 2 preti che l'11 ottobre del 1962... 11 ottobre 1962 era il giorno, io ero come chierico del Laterano, ero nella Basilica di San Pietro per la cerimonia di inaugurazione del Concilio. Quel giorno lì questi 2 preti poveretti prendevano la nave per la Bolivia. E questa cosa nuova nel senso che non era solito che una chiesa diocesana locale aprisse una missione. Questa cosa nuova nasceva da una geniale iniziativa di Pio XII, il quale nel 1957, quindi l'anno prossimo sono 50 anni, aveva consegnato alla Chiesa l'enciclica, la famosa enciclica Fidei Donum, il dono della fede, con la quale il Papa estendeva la sollecitudine per tutte le chiese, che era stata fino allora di interesse pontificio, la propaganda fide, fondata nel 1600 addirittura, che era stata protagonista di tutte le missioni nel mondo, no? Ecco, il Papa allargava questa attività tipica di Roma, del Vaticano, del Papa, l'allargava a tutti i vescovi, cioè ai singoli vescovi e alle chiese locali, chiedeva di partecipare alla missione universale della Chiesa. Beh, certo, attraverso la preghiera, attraverso il sostegno economico, ma anche esplicitamente con l'invio di sacerdoti diocesani. E anche se il Papa poi indicava l'Africa come luogo urgente di questa comunione ecclesiale, Di fatto questo 21 aprile del 1957 ha segnato una data fondamentale nella storia delle missioni. Cioè le chiese diocesane si riappropriavano del dovere missionario come inerente alla stessa natura della comunità cristiana, la quale o è missionaria o non è. E se pensate che di lì a poco, proprio 5 anni dopo, il Concilio su queste prospettive avrebbe aperto degli orizzonti incredibili, avrebbe ripreso questa intuizione dandole quello sfondo dottrinale, Lumen Gentium, luce delle genti, inizia così la Costituzione sulla Chiesa, il mistero della Chiesa che vive tra le nazioni come segno dell'unione del genere umano e d'altra parte vive soltanto come comunione di molte chiese, non esiste la Chiesa universale e poi le chiese particolari, l'unica Chiesa esiste solo in quanto è comunione di tante chiese e quindi la comunione e la collaborazione tra le chiese è nella natura dell'essere Chiesa. Quindi questo sfondo dottrinale che ha dato il Concilio è lo sfondo apostolico, ad gentes, il decreto alle genti, ma poi tutta l'impostazione del Concilio che in un mondo che si va socializzando, come dice il Concilio, e si va collegando dappertutto, la Chiesa capisce sempre più di avere questa missione comunionale fondamentale di portare il Vangelo in tutto il mondo. Ecco, in quel clima, una richiesta quando si sono trovati lì a Roma questi poveri vescovi che venivano da queste zone sottosviluppate dal punto di vista del numero dei preti, trovavano qui un vescovo di Bergamo che aveva 1000 preti, no? Aveva 800-900 missionari bergamaschi. Questi qui impauriti osavano dire: ma non me ne manderebbe uno o due a darmi una mano? Sono nate così ste cose. Allora il vescovo di La Paz chiede al vescovo Piazzi, su suggerimento di Papa Giovanni, il Papa Giovanni ha detto: glielo chieda a quello là che ne ha tanti di preti. E in realtà appunto questo ha fatto scoccare la scintilla. Vedete come, non ci si può fermare, ma sarebbe interessante che i cristiani raccontassero, no? Vedete, anche solo sottolineare questo inizio umile vuol dire in realtà ripartire dal Concilio stesso e da quella figura straordinaria di cristiano che è stato per la Chiesa di Bergamo e per la Chiesa tutta Papa Giovanni, no? E in realtà questa piccolissima cosa ha fatto sì che la Chiesa di Bergamo, mentre si celebrava il Concilio, attraverso questi due poveri preti che salivano sulla nave pieni di domande su cosa c'era di là, la Chiesa di Bergamo sbarcava nelle Indie, quelle che erano state le Indie, quello che Cristoforo Colombo aveva scoperto come il nuovo mondo, le nuove terre scoperte all'inizio dei tempi moderni, altro aggancio interessante. Noi sappiamo che la scoperta dell'America in realtà segna la storia del mondo e anche del cristianesimo in maniera decisiva, fase che aprì una fase feconda e drammatica per le missioni, ma lo sappiamo in che termini, una fase drammatica e feconda di conquista, di mescolanze, di culture intrecciate, di religioni, che ha dato vita a quella parte di mondo che si sarebbe chiamata l'America Latina, no? L'America del Sud, conquistata. Qualcuno osa dire evangelizzata, ma conquistata dai cristiani, e spagnoli e portoghesi in particolare, ma poi da tutti gli occidentali, che sono arrivati gli americani del nord poi a sistemare tutto. E in realtà quei due preti che nel 62 arrivavano alla Paz portavano Bergamo nella storia di questo piccolo popolo che aveva fatto parte da secoli e secoli di quella splendida cultura andina, di cui penso che tutti conosciamo i momenti affascinanti e anche strani, velocissimi eppure grandiosi, di mitologia, di cultura, di arte, di vita su quelle montagne. questa cultura andina che fu saccheggiata dalla conquista e, virgolette, convertita al cristianesimo, al cattolicesimo in particolare. In realtà, e questi due missionari e subito i preti che arrivarono dopo si accorgeranno addirittura dopo 4 secoli che questa cultura era ancora sempre attaccata ai valori e ai simboli ancestrali della terra e alla dea madre, Pachamama, la terra che nutre, che feconda, e quindi il culto della terra, delle stagioni e le divinità che proteggevano la fecondità della terra, del bestiame, degli uomini. Ecco, questa storia così profonda di queste creature legate alla terra e al senso del sacro, no? Sono state coinvolte nei processi della modernità, quella che noi poi chiameremo la modernità, no? Il mondo nuovo, portata dai popoli europei e americani, con tutto quello di terribile che ci fu, perché la cosiddetta nuova civiltà arrivò con un'avidità incredibile per i metalli che stavano sottoterra, le miniere. Ancora in questi anni uno dei grandi problemi sociali sono i minatori sfruttati, le miniere, che è una terra che, oltre che essere coltivata nella sua pancia, ha del metallo. E gli europei diventavano matti per il metallo, diventano matti per il denaro. Quindi l'avidità per i metalli estratti dalle miniere, poi i primi processi di industrializzazione nell'otto del Novecento, il conflitto sociale, gli sconvolgimenti poi che intrecciavano le multinazionali che sono arrivati insieme ai processi di conversione della coltivazione della terra, i latifondisti, lo sfruttamento dei poveri, l'esercito, il dominio straniero, il commercio, i modelli consumistici importati dall'America, il processo di urbanizzazione. Quando questi nostri missionari arrivavano lì nel 62, arrivavano proprio in questa fase di travaglio. Una grande povertà tra la gente, lo sfruttamento, i conflitti sociali, le violenze, e poi tutti questi modelli culturali che venivano sconvolti. La difficoltà a governare questi processi, un paese che anche in questi ultimi 40 anni è passato continuamente tra dittature e democrazie, con la Chiesa in mezzo, latifondisti, multinazionali, esercito da una parte, la destra, no? E poi sindacati e movimenti popolari dall'altra. Un popolo lacerato. Abbiamo sentito anche quando in questi anni abbiamo incontrato qualcuno, anche qui da noi in questi anni, dispiaciuti di questi boliviani che arrivano, che hanno abbandonato la loro cultura, no? Perché il popolo anche oggi è lacerato tra questo legame con la madre terra e la sua cultura secolare e la città e i nuovi modelli di vita occidentali, denaro, consumo, benessere. E questo ha aperto quel fiume di migrazioni che noi adesso vediamo in alcune propaggini arrivare qui, ma prima è avvenuto là, dalle campagne alle periferie delle città, e poi da là il coraggio di sbarcare, di fare il salto in altri continenti, sempre alla ricerca di un mensile più alto, no? Di un benessere più alto, che noi mondializziamo facendo vedere con le nostre televisioni, pubblicità e prodotti come sia bella la vita quando c'è la Coca-Cola, quando c'è McDonald's, no? E quindi questa migrazione dalla terra alle città, all'estero. E poi la religione, quando siamo arrivati come preti negli anni 60, era appunto l'epoca del concilio e là la Chiesa era molto chiusa, molto ferma, fu scossa dal concilio e la celebre conferenza dell'America Latina di Medellín del 69 sconvolse veramente tutta la Chiesa dell'America Latina, la quale si aprì a una lettura critica della sua storia. Quindi rilesse l'oppressione in cui viveva la gente e aprì il Vangelo della liberazione, liberazione dalla miseria e dalla dipendenza, dalle ingiustizie. E allora tutti i grandi problemi dell'evangelizzazione di quegli anni in America Latina era di connettere con questi due grandi problemi, il Vangelo cristiano è la religione popolare, il culto della terra, le tradizioni politeiste, l'idea sacrale appunto, e per un altro verso il rapporto tra il Vangelo e i poveri, e quindi anche le questioni politiche, la teologia della liberazione, la militanza. Molti nostri preti sono stati buttati indietro perché si sono schierati con i minatori, perché hanno partecipato ai movimenti universitari di sinistra, appunto, no? E intanto, mentre c'era tutto questo sforzo di evangelizzazione di fronte alla tradizione popolare e di fronte ai problemi dei poveri, c'era da far fronte alla modernità, ai modelli individualistici e consumistici che venivano per esempio bevuti dalla spregiudicatezza delle sette protestanti americane, perché in America Latina uno dei flagelli sono le sette cristiane, le quali assimilano all'americana appunto tutti questi modelli individualistici e consumistici. In questo contesto l'arrivo dei nostri preti, dei nostri laici, perché andarono subito anche dei laici da Bergamo e anche le suore di Somasca all'inizio, poi ne andarono altre. L'arrivo della Chiesa di Bergamo ha portato senza dubbio un contributo significativo, tra molte ingenuità, si può pensare, insomma, credo che non ci sia bisogno di esemplificare, ma se voi avete giù 20 preti in queste situazioni, succede quel che succede qui tra Redona, Santa Caterina, Monterosso, Valtesse, Sant'Anna, che in ogni parrocchia il prete ha una sua religione quasi, quindi immaginate là, quindi le differenze tra loro. Poi le ingenuità di chi parte, arriva lì e immagina che deve portare, no? E soprattutto è tentato, perché lui conosce di più, perché ha dietro i parenti, poi la parrocchia, poi la diocesi coi soldi, è il solito problema missionario, no? Alcune prepotenze anche di dire: noi lo sappiamo, noi capiamo, non c'è bisogno di ascoltare, questi poveretti non sanno niente o quasi. Quindi, nonostante questi limiti, che sono legati anche allo stile bergamasco, fatto di attivismo, bisogna fare, capito? Non bisogna tanto ragionare, bisogna fare. Noi siamo muratori per destino, no? La cultura per noi non vale niente in genere. Appunto questo attivismo. E poi i mezzi, le opere, anche grandi opere. E quindi il pericolo di non avere pazienza, di ascoltare poco, di andare ognuno per conto suo. Ecco, nonostante tutte ste robe che possiamo immaginare e che sappiamo, perché poi sono tutti amici nostri, in questi anni mentre andavano poi tornavano, non è che siamo stati, come si dice, nel Sudafrica. Ecco, nonostante questo la Chiesa di Bergamo ha compiuto un'opera di evangelizzazione e di promozione umana, come si dice, significativa, cioè di evangelizzazione e di sostegno alla fatica di costruire una società. E le cose che abbiamo fatto in questi anni, i settori in cui abbiamo lavorato, sono stati, anzitutto le parrocchie, perché anche là l'elemento portante del cattolicesimo sono le parrocchie, e l'azione pastorale per costruire le comunità parrocchiali, soprattutto nelle periferie delle città. Le città ingrossate da questo arrivo dalle campagne delle persone immigrate, boliviane ovviamente, no? Esigeva che si costruisse nelle città delle comunità cristiane, in periferia. Però anche sugli altipiani e nelle campagne, in un'opera pionieristica di fondazione del cristianesimo, qualcuno dei nostri è partito con lo zaino, senza niente, è andato su tra i campesinos a girare nelle campagne, ospiti dei contadini, quindi senza strutture, senza storia, diciamo, no? Quindi, primo le parrocchie, secondo la formazione del popolo cristiano, attraverso soprattutto le comunità di base. Una delle esperienze più belle dei cristiani nostri che sono andati là è stato il condividere la lettura del Vangelo popolare tra le case, tra gruppi di persone. Quindi le comunità di base, ma anche la formazione dei quadri. Alcuni dei nostri preti hanno insegnato teologia sono stati superiori, sono superiori del seminario, hanno dato una mano cioè a formare i quadri, che è una delle cose più qualificanti, no? Più importanti, e poi le opere che abbiamo fatto, perché alcune parrocchie boliviane hanno strutture meglio di quelle di Redona, come oratorio, come strutture appunto della chiesa, hanno la casa handicappati, hanno un sacco di strutture, no? Quindi strutture della parrocchia, ma anche quelle più imponenti, di rilievo nazionale, come le due città del bambino, dei ragazzi, del patronato, con migliaia di bambini, per dirvi, eh? Poi grande ospedale che è il più qualificato di tutta la nazione, no? E poi ambulatori, case per handicappati, eccetera. 45 anni di presenza in Bolivia, nella chiesa di Bergamo, una presenza consistente per quella chiesa e per quella terra, loro, dico i vescovi di là, ma anche tanta gente, ha riconosciuto in tutti questi anni la generosità dei nostri preti, la capacità di stare tra la gente dei bergamaschi, no? Sono state molto apprezzate. E la chiesa di là, perché adesso si intona ogni tanto il discorso, adesso però smettiamo, andiamo magari se abbiamo energia da un'altra parte, lasciamo che vadano avanti, loro hanno paura perché giustamente ormai i bergamaschi hanno in mano delle cose importanti, quindi non vogliono mollarci, no? Ma questo indica anche una stima che c'è per questo lavoro. Di qua il ritorno di tutta sta cosa qui, cioè quello che noi abbiamo ricevuto, mi pare che sia stata poca cosa. Non mi pare che questi 45 anni di missione in Bolivia abbia avuto un significativo ritorno qui tra noi. Perché? Perché Bergamo, appunto, la chiesa di Bergamo è largamente autosufficiente, se ne frega di tutto e di tutti. Noi siamo forti, no, non abbiamo bisogno neanche di capire, sappiamo, no? Finché non diventeremo più poveri e più umili saremo sempre un po' così nell'atteggiamento di cosa volete che io vi dia. No, c'è l'atteggiamento di dare, noi non di ricevere. E anche nei confronti di questi preti che sono stati tutti almeno 10 anni circa in Bolivia, quando tornano li piazziamo parroco qua o parroco là, ma nessuno se ne frega di niente, nessuno che gli chieda cosa hai vissuto, cosa dobbiamo cambiare noi qui, capito? Entrano nello stabilimento, nella macchina, gli danno il cartellino e va a fare il suo lavoro, perché qui la macchina è forte, capito? E anche la questione di andare a chiamare qualcuno perché vada in Bolivia, soprattutto tra i preti, è una faccenda del vescovo, il quale non ci dorme su quando deve trovare 2 o 3 preti da cambiare. Però vedete che è una questione del centro, le comunità in realtà non si responsabilizzano di questa cosa. Quindi questa mi pare una cosa su cui riflettere un momento in un'occasione di questo tipo. Cosa vuol dire anche di noi? Di questo nostro orgoglioso isolamento o di questa ignoranza ecclesiale, no? Che non riguarda solo la Chiesa, perché riguarda anche questi movimenti culturali. Potrebbe cambiare questa situazione di indifferenza, di sostanziale indifferenza, l'arrivo massiccio di boliviani proprio a Bergamo. Tanto nessuno lo dice a alta voce, però si sussurra tra amici, no? Che certamente il fatto che Bergamo sia la città che ha più boliviani di tutta Italia è un regalo che ci viene fatto dal fatto che siamo andati là e che ci conosco, che qualcuno parla anche così, e io penso che questo arrivo massiccio di boliviani a Bergamo possa in qualche maniera aiutarci a uscire da questa superficialità, anche se per la verità, scusate la franchezza, no? Ma si capisce anche come siamo fatti noi uomini, no? Cioè noi prima di capire una cosa, prima ci serve essere al caldo, essere vestiti, digerire, star bene, dopo ragioniamo, dopo, molto dopo, no? Quindi anche in questo caso l'arrivo massiccio di questi boliviani a Bergamo non è che ci ha fatto pensare, anche come comunità, poco, molto poco. In realtà noi ci siamo occupati e preoccupati di alcuni problemi immediati, la sorpresa, il fastidio, il disagio, le urgenze, perché questi devono avere casa, se no stanno sulla strada, devono, no, hanno i bambini nelle nostre scuole, non sanno l'italiano, quindi abbassano il livello, no? I nostri problemi sono questi. Io spero che dopo questi momenti, diciamo, di urgenza, o se volete di approccio un po' animale ai problemi, cioè basati sulle questioni proprio di sopravvivenza, di organizzazione minima, anche da parte loro, evidentemente, mica arrivano qui a dire fatemi capire la Chiesa, vedete com'è difficile inserirli in una comunità, è ovvio, poverini, hanno ben altri problemi, no? Però la parte nostra è meno giustificabile, mi pare. E comunque sia, io spero che il dispiegarsi della loro presenza in storie vere, importanti anche per noi, perché diventerà sempre più così, che questi bambini di boliviani diventeranno finalmente gli amici dei nostri figli. Lavoreranno insieme tra qualche anno, si sposeranno, diventeranno di noi. È sperabile che dopo 20, 30, 40 anni succeda, no? È da sperare che il dispiegarsi di storie vere e importanti anche per noi ci aiuti a cogliere un po' tutta anche questa piccola vicenda missionaria della Chiesa di Bergamo, no? Questi aspetti profondi di queste vicende di umanità e di cristianesimo. L'arrivo di tanti boliviani anche nel nostro quartiere e nella nostra comunità. Certo, nel 62, quando mandavamo eroicamente due preti in Bolivia, non pensavamo che dopo un po' di anni tre quarti dei ragazzi d'oratorio nei giorni feriali sono boliviani. Chi non pensava? E comunque in qualche maniera si sta chiudendo un cerchio, lo si voglia o non si voglia, l'arrivo di questi boliviani nel nostro quartiere, nella nostra comunità, e la partenza di uno di noi per la Bolivia, in qualche maniera chiude il cerchio. E il cerchio è splendido, ritorna il Concilio e il suo movimento apostolico, no? Di questa Chiesa che non è Chiesa se non resta aperta sul mondo. Ritornano tutti i grandi problemi che anche a chiudere gli occhi su quello che vicino ti dà fastidio non si fermano perché tu non capisci. I grandi processi della mondializzazione, le migrazioni che arrivano fino a casa nostra con tutti i problemi della modernità, della civiltà moderna, dei modelli di vita, della distruzione di culture intere, no? Che è avvenuto anche qui, che avviene anche qui, nello stordimento generale, appunto. Arriva la generazione del Concilio e della nave con i primi due cristiani bergamaschi verso la terra delle Ande. E arriva anche il fatto che quella generazione del Concilio riesce, è riuscita in qualche maniera a trasmettere alla nuova generazione dei nostri figli il senso di tutta questa storia.